Voci della memoria. Le storie dei sopravvissuti alla Shoah. Podcast realizzato dal Sole 24 Ore e Radio 24 a cura di Alessia Tripodi e Cristina Carpinelli. Rossana Ottolenghi, figlia di Becky Behar.
Tra ottobre e settembre del 1943 le forze di occupazione naziste compiono la prima strage di ebrei sul territorio italiano. Arresti e stragi che avvennero sulle sponde del Lago Maggiore, nelle attuali province di Novara e Verbano, Cusio, Ossola. L'eccidio più noto si consumò a Meina, piccolo comune della provincia novarese, nell'hotel omonimo, Hotel Meina appunto, di proprietà dell'imprenditore ebreo turco Alberto Behar. Behar e la sua famiglia furono tra i pochi a salvarsi dalla strage. Tra i superstiti c'era anche la piccola Becky Behar, allora tredicenne. E oggi sua figlia, Rossana Ottolenghi, è qui con noi per raccontarci questa incredibile storia.
Allora, questa storia inizia, come lei ha già detto, nel settembre del 43. Sappiamo tutti che cosa è successo: l'Italia ha cambiato giacchetta dei nuovi alleati, per cui l'esercito tedesco, che prima era il nostro esercito amico e alleato, diventa nemico, e l'Italia è piena di soldati tedeschi. Anche sul Lago Maggiore questo avviene Purtroppo i soldati tedeschi della Leibstandarte, che si trovavano a Meina in quel periodo, decisero di iniziare queste stragi, sia con intento ovviamente di ammazzare degli ebrei, cosa che avevano già fatto pesantemente nell'est Europa da dove venivano, ma anche per rubare quanto più potevano dalle case degli ebrei, seconde case di ebrei milanesi, eccetera. Quindi questo eccidio è stato, diciamo, un po' gestito autonomamente da questo gruppo di nazisti, che erano tutti molto giovani, come li descriveva mia madre, e molto efferati. A Meina mio nonno aveva un albergo, anche se lui lavorava come commerciante a Milano, aveva un albergo dove si trovavano in quel momento sia la mia famiglia, mio nonno con la nonna e i quattro figli, sia altri ebrei che erano sfollati da Milano, dove c'erano bombardamenti, oppure sfollati da Salonicco, dove per vie traverse erano riusciti ad avere dei passaporti falsi e a scappare verso l'Italia, che ritenevano, ahimè, un posto sicuro dove potersi rifugiare.
Meina era una delle località, delle diverse località nelle quali si tennero i rastrellamenti e l'eccidio.
Certo, Meina ha solo il triste record del numero dei morti, perché 16 vittime tutte insieme a Meina, ma sul resto del Lago Maggiore l'eccidio degli ebrei è ampiamente diffuso dal nord, da Mergozzo e giù per tutti quanti i paesi. Molti ebrei non sono stati identificati, quindi i numeri che noi abbiamo oggi, che si aggirano sui 56-57 vittime, sono ridotti rispetto a quella che probabilmente è stata la realtà, perché molte persone non sono state identificate.
Questo perché mi raccontava che le vittime venivano gettate nel lago.
Sì, l'abitudine era di uccidere, così è stato fatto con le 16 vittime dell'Hotel Meina: ucciderle e buttarle nel lago con dei pesi, sperando che non riemergessero, cosa che purtroppo non è avvenuta. Molti corpi sono riemersi, per cui mia madre racconta che mentre era nell'albergo li avevano messi tutti quanti prigionieri, compreso mio nonno, che era il padrone dell'albergo. Gli avevano detto: nulla più ti appartiene, tutti prigionieri all'ultimo piano. E da questo ultimo piano, dalle finestre, si rendevano conto che c'erano dei trambusti, e quando i genitori dei tre ragazzini, Jean, Blanchette e Robert, che erano nell'albergo ed erano vicini per età a mia madre, che aveva 14 anni, hanno visto portare via i loro genitori. Il giorno dopo mia madre ha visto del trambusto, è uscita di nascosto dall'albergo con la sua bicicletta, conosceva bene i meandri dell'albergo, è corsa a vedere cos'era successo e ha visto e riconosciuto i genitori dei suoi tre amici. Tornando in albergo, mia madre risponde: non so che cosa ha dato la forza a una ragazzina di 14 anni di dire una bugia. E alle domande del più grande, di Jean, Becky, che cosa sta succedendo, le disse: non ti preoccupare Jean, i tuoi genitori li rivedrai, eccetera. E invece li aveva appena visti morti, ammazzati, e sapeva che questo era il destino riservato, certo, anche a lei e alla sua famiglia. Quindi sono stati giorni di grande tragedia, di grande terrore, dove gli adulti speravano in qualcosa, i bambini non sapevano come fare.
Proprio quando il destino della giovanissima Becky e della sua famiglia sembra segnato, succede qualcosa di inaspettato. Grazie a una storia di amicizia, Becky e la sua famiglia riescono a fuggire e a salvarsi la vita.
I 16 sono stati ammazzati, la famiglia di mia madre è stata risparmiata. Io lo dico sempre ai ragazzi, per una storia di amicizia, perché mio nonno era molto amico del viceconsule turco a Milano, mio nonno viveva a Milano e il console anche. Quando a Milano sono iniziati i bombardamenti sui civili da parte degli alleati, mio nonno ha detto al console: vieni, ti do un appartamento a me, una stanza nell'albergo, in qualche modo ci arrangiamo. Questo è successo e grazie a questo, siccome il mio nonno era amico del console perché aveva mantenuto il doppio passaporto, quello italiano e quello turco, perché la famiglia Bear è originaria della Turchia anticamente. Quindi, grazie a questo, il viceconsole va all'ufficio dell'SS di Baveno e dice: la Turchia è un paese neutrale, voi non potete fare nulla, neanche tenere prigionieri dei cittadini turchi. Se voi li tenete prigionieri, faccio uno scandalo internazionale. Questo spaventa i nazisti che, come dicevo all'inizio, realizzavano autonomamente molte ruberie in quel momento, senza consegnare i beni degli ebrei al partito nazista come era d'uso, ma se li tenevano per loro. Quindi non volevano troppa attenzione su quello che stavano combinando a Meina e quindi dissero al console: portati fuori i tuoi ebrei e turchi. Il console torna in albergo, avvisa mio nonno e la mattina dopo tutti quanti in barca si avviano per scappare in Svizzera, che era il punto dove molti ebrei cercavano di arrivare perché, certo, era considerata la salvezza. Io lo dico ai ragazzi perché è la storia di amicizia tra un musulmano e un ebreo, e oggi ci fa bene al cuore ricordare queste cose.
È fortemente simbolica, sì. Potentemente simbolica, sì. Direi.
Quindi sua mamma e la sua famiglia si salvano e poi passano tanti anni, molti anni, perché quando poi si arriva poi a un punto in cui una parte del processo di Norimberga coinvolge, sì, anche i responsabili di questa strage.
Il processo di Norimberga si splitta, si ramifica poi in diversi processi minori e mia madre con mio nonno e gli zii vennero chiamati per testimoniare. Ovviamente ci vanno molto volentieri, la guerra nel frattempo è finita, ma Milano è distrutta dai bombardamenti e è molto difficile per tutti ricominciare dopo essere stati in Svizzera. Alla Svizzera non ci dimentichiamo che i profughi li faceva restare in campi di concentramento, non è che uno era in Svizzera tranquillo, cioè stava in campo, lavorava, mia madre puliva i bagni, quindi era stata una vita comunque difficile, anche se era la salvezza ovviamente. E quindi questo processo tra gli anni 50, fine anni 50, inizio 60, ora non ricordo esattamente la data, ha in aula i tre responsabili maggiori delle stragi sul Lago Maggiore. Il capo del gruppo era Hans Röver durante il processo chiedono a mia madre se li riconosce, e mia madre aveva un diario a quei tempi e quindi è stata chiamata anche l'Anna Frank italiana, perché il diario di una ragazzina di 14 anni appuntava che uno dei tedeschi in albergo le aveva ucciso il cane. Lei, sempre dalla finestra dell'ultimo piano, aveva visto il suo cane cagnolino che gli abbaiava, e questo tedesco, idem come con gli ebrei, spara e butta nel lago. Quindi lei, come ragazzina, rimane molto colpita da quest'uomo, dalla crudeltà, e le rimane in mente che zoppicava. Quindi durante il processo dice: quel signore lì zoppica perché è quello che ha ammazzato il mio cane che era in albergo. Il giudice costringe l'imputato a camminare, effettivamente era lui. Diciamo che erano testimonianze rilevanti in quel momento, perché era l'unica speranza di fare giustizia, che ci fosse una giustizia dopo anni in cui la giustizia non esisteva più, le persone venivano ammazzate, non c'era neanche una guerra di territorio, perché gli ebrei venivano perseguitati in quanto ebrei, non in quanto nemici perché c'era un territorio conteso. È questo che dà l'unicità della Shoah, perché noi abbiamo fatto internazionalmente la giornata della memoria, non per fare una gara a chi ha avuto più persecuzioni o cosa, ma perché è un unicum nella storia il fatto che vengano perseguitate e uccise 6 milioni di persone per il solo fatto di essere nate ebree. Ognuna di queste persone era o italiana o tedesca però quello era
quello
il motivo.
Cioè,
non c'era una guerra di territorio, non c'era un tentativo di sfruttamento economico, perché i lavori nei campi erano così deprivati che non erano manovalanza valida, non c'era un tentativo di conversione religiosa, perché ai fascisti e ai nazisti non gliene importava un granché di convertire a forza. Quindi diciamo tutto quello che ha caratterizzato le guerre e gli eccidi della nostra storia, nella Shoah si fa fatica a ritrovarli, quindi per questo che c'è un'unicità su cui vale la pena di riflettere.
Assolutamente, ed è un'unicità, una tragica unicità che dobbiamo sottolineare e ricordare ogni anno, ma sì. Con la giornata della memoria, ma direi ogni giorno.
Sì,
ogni giorno. Torniamo al processo, la testimonianza anche di sua madre fa condannare il responsabile. Di
vengono condannati, salvo che poi purtroppo la Germania emette quelli che noi chiamiamo leggi sandwich, dove una marea di leggi dove in mezzo c'è una leggina che nessuno nota, per cui quel tipo di crimini passato un certo periodo di tempo cadono in prescrizione, quindi i tre tornano in libertà.
Dopo essere stati condannati all'ergastolo.
Esatto, esatto.
Tornano in libertà, e lei mi ha raccontato che alcuni di questi fanno anche carriere.
Fanno carriere, uno addirittura, dopo aver ammazzato a sangue freddo i tre bambini, diventa insegnante di scuola, quindi anche con responsabilità pedagogiche. E questa è stata la fine della guerra, ha visto tantissime di queste storie di reinserimento. Devo dire, se posso dire, che la Germania ha fatto di più per lavorare su questa parte della storia. Noi in Italia è difficile incontrare qualcuno che dica: io sono figlio o nipote di qualcuno che so che ha fatto e le delazioni sono state, le spiate, le delazioni da parte di non ebrei sugli ebrei sono state quotidiane, tantissime, perché non è che un esercito straniero arriva e sa che proprio in quel posto, in quella casa, vivono degli ebrei. È stato tutto un sistema che, o per motivi economici o per purtroppo anche antisemitismo puro, perché questa è una brutta bestia che non è mai, lo vediamo ancora oggi, non è mai finita questa diciamo dell'antisemitismo, no? E quindi molti italiani hanno aiutato, no? Volonterosamente i nazisti, però poi sono spariti tutti, non se ne parla. Ecco, forse credo che il senso della giornata della memoria da adesso in poi dovrebbe davvero diventare: riflettiamo su di noi come italiani, sì. Che cosa è stata la storia italiana. Noi vogliamo che queste testimonianze lasciano speranza nei giovani, e quindi dire che la giustizia non esiste, che in pieno mondo occidentale, quello che noi definiamo la culla della cultura europea, no? Che, di cui oggi ci vantiamo, le radici culturali eccetera, e vengano rimesse in libertà degli assassini, non me la sento di raccontare. Preferisco che i ragazzi rimangano, e mi fa piacere raccontare una storia di chi è sopravvissuto, spiegando ai ragazzi che i sopravvissuti sono sopravvissuti perché alcune persone non sono state indifferenti, il console di Maine, il console turco in primis, ma non soltanto, anche quelli che nella fuga verso la Svizzera li hanno aperto le porte, accolti, dati da mangiare, rischiavano la vita. In Italia chi aiutava gli ebrei, dava da mangiare, da dormire eccetera, aveva la pena di morte. Quindi pensate il livello di rischio che quelle persone, eppure è grazie alla non indifferenza
che si sono salvati,
così come in altre storie di gente, di ebrei che si sono salvati. E questo è il messaggio da passare, secondo il mio parere, ai ragazzi. Anche mia madre teneva moltissimo, e diceva: se io sono qui è perché il progetto del male assoluto non ha vinto, vuol dire che non vince, se ci impegniamo tutti non vince.
Questa è la strage che io vado in giro per le scuole a raccontare ai giovani, perché è giusto che i ragazzi sappiano che cosa è successo a Maine, che cosa è successo sul Lago Maggiore, e far sì che queste storie non debbano più, che queste stragi non debbano più succedere.
Parliamo anche del Parco della Memoria, perché
sì.
A Maina c'è,
sì.
C'è un Parco della Memoria per ricordare quello che è successo, per ricordare le vittime, e ci sono delle pietre d'inciampo come in molte altre parti d'Italia.
Sì, il comune di Maine ha voluto in questi ultimi anni, e sono debitrice e riconoscente al sindaco Barbieri, di aver voluto insistentemente in questi anni creare questo parco della memoria, dove l'hotel Maine non esiste più. Mio nonno dopo la guerra gli aveva cambiato nome, l'aveva chiamato Hotel Vittoria, però poi col tempo è stato venduto, è stato demolito. Al posto di quell'hotel c'è questo parco della memoria, dove ci sono 16 pietre d'inciampo. Le pietre d'inciampo sono, chiunque di voi credo le abbia viste, quei San Pietrini di ottone che sono sui marciapiedi delle città europee e che ricordano il nome e il cognome della persona che è stata ammazzata o deportata, e che l'ultimo posto in cui è stata libera è quello davanti alla pietra,
certo.
Quindi o una casa, o nel caso di Maine all'albergo dove avevano vissuto da liberi. E abbiamo voluto mettere queste 16 pietre perché si chiamano d'inciampo. Ovviamente nessuno ci inciampa, però è la nostra attenzione che, vedendo colpita da quell'ottone un po' luccicante, si sofferma e guarda. Diversamente da quando si costruiscono dei monumenti a qualcosa che è accaduto, dove le persone o sanno già che cosa è successo e quindi vedono il monumento, oppure chi non lo sa ci passa davanti, ma diciamo un po' inconsapevolmente. Invece Gunther Demnig, lo scultore ideatore di questa idea delle pietre d'inciampo, ha voluto, e anche lui ha una storia particolare, perché ha scoperto di aver avuto un padre nazista. Alla morte del padre, sgomberandogli casa, ha scoperto una foto e ha scoperto che è stato un criminale nazista, quindi ha avuto anche lui un grande shock e ha deciso di dedicare la sua vita, lui era un giovane artista, dedicare la sua vita a ricordare i nomi di queste persone, perché lui diceva: io ho parlato con un rabbino e il rabbino mi ha spiegato, e lo confermo, che nella cultura ebraica quello che va oltre la morte è il ricordo del nome, non sono tanto le grandi tombe o la monumentalità o le fotografie o i fiori, ma il nome. Una volta l'anno, almeno una volta l'anno, bisogna ricordare il nome dei morti, perché nel nome c'è qualcosa, no? È simbolizzato tutto il contenuto della persona. Per cui lui ha iniziato, prima iniziava con dei disegnini, con dei pastelli, io ci ho parlato perché è venuto a Meina, lui le mette personalmente appena può, e all'inizio faceva solo delle scritte con dei gessetti colorati e poi i comuni hanno cominciato a chiedergli di strutturare questo lavoro ed è diventato il più grande museo diffuso sulla Shoah d'Europa.
E di questo museo diffuso sulla Shoah in Europa, il Sole 24 Ore ha fatto una mappa che, lo dico per chi ci ascolta, si trova sul sito del Sole 24 Ore e viene costantemente aggiornata ed è, voglio raccontare che è anche bello perché è stato un progetto partecipato della redazione, ma di tutti quelli che lavorano al Sole 24 Ore, perché chiunque ha contribuito a segnalare, nel mio caso per esempio, due pietre d'inciampo che sono spuntate dopo più di un anno che abitavo in quella via di Milano, e quindi con le foto e con le nostre testimonianze abbiamo contribuito ad arricchire questa mappa che, appunto, come lei dice, essendo questo un progetto così importante, mi pare interessante anche solo da guardare, da scrutare.
Pensate che queste persone deportate nei campi di concentramento e di sterminio nazisti avevano solo un numero, quindi non avevano più un nome. Come spiega bene Primo Levi, essere un numero vuol dire essere disumanizzato completamente. Quindi l'idea di ridare un nome a queste persone è un'idea molto forte.
Questa storia così ricca e così potente, toccante, non finisce qui, perché quest'estate è successo qualcosa di inaspettato, immagino, per lei, perché lei ha incontrato la pronipote di uno dei responsabili della strage di Meina. Ci vuole raccontare questa?
Sì, è stato un incontro di grande impatto emotivo, perché questa donna mi ha raccontato, poi è venuta a sapere che il suo sarebbe il fratello di sua nonna, che però le aveva fatto da nonno, era stato un criminale nazista, appunto, dopo le stragi nell'est europeo era venuto a Meina a compiere altre stragi, e l'è venuto a sapere da adulta, quindi la famiglia ha silenziato tutta la questione, ma ogni tanto c'erano mezze frasi: ah sì, il nonno è tanto bravo, malgrado quello che dicevano di lui è tanto bravo. E lei ha messo insieme queste mezze frasi e poi ha incontrato un'altra donna che invece già sapeva di aver avuto nella sua famiglia un criminale nazista, e tutto questo dolore le è ritornato addosso. È andata a fare delle ricerche e ha scoperto di essere la pronipote di Hans Röver, il capo di questa brigata che aveva compiuto queste efferatezze. E si è trovata spersa, in grande difficoltà e molto addolorata anche nei confronti della sua famiglia, perché questo silenzio fa male, no? Lo possiamo immaginare. Ha iniziato a fare ricerche, è venuta in Italia alla Casa della Resistenza, che è un grosso centro di ricerca storica, e lì ha chiesto se c'erano dei discendenti delle persone trucidate, e gli hanno dato il mio nominativo, ci siamo sentite. Io ho capito d'impatto che questa donna era una persona che aveva degli intenti molto forti, cioè voleva davvero fare qualcosa, pensava che tutti i tedeschi dovrebbero riscattare in qualche modo, fare qualcosa per tenere questa memoria. e quindi si era data da fare per incontrarmi, per cercare di costruire un progetto, di fare uno scambio che lei potesse venire a Meina e io potessi poi andare a Berlino. Questo è avvenuto proprio a settembre, quando abbiamo fatto l'anniversario a Meina, la commemorazione della strage, e lei è venuta e ha letto una lettera in un italiano un po' stentato, in cui sostanzialmente lei raccontava il suo dramma, insomma chiedeva comprensione per questo fortissimo dramma.
Ma immagino che pur in tutto il lavoro che uno possa aver fatto su se stesso, sul dolore, su quello che è accaduto nella propria vita, e pur avvertendo la volontà di questa donna, che era una volontà molto positiva, date tutte queste premesse, però non credo che sia facile accettare di incontrare la discendenza di una persona che ha causato così tanto male nella vita.
Sì, non è stato facile, considerate che non è stato facile né per me, ma neanche per lei,
certo.
Perché presentarsi in pubblico con tutti gli occhi addosso dopo quello che è successo, però ce l'abbiamo fatta, perché tutte e due, che tra l'altro facciamo lo stesso mestiere, perché siamo psicoterapeute tutte e due, forse non è un caso, perché abbiamo scelto inconsapevolmente un mestiere che lavora con le storie delle persone, quindi probabilmente crediamo che ogni persona abbia diritto di esprimere, spiegare la propria storia, quindi c'è stato spazio per tutte e due per fare questo, e soprattutto io ho capito che non si trattava di un perdonismo un po' peloso, quegli incontri un po' ho chiarito subito che nella cultura ebraica non si può perdonare per interposta persona, bisogna che ognuno se la veda con le persone, se non ci sono più il perdono non è possibile, no? Io ho raccontato a Maite, le è piaciuto tantissimo, che nella nostra cultura, nella cultura ebraica, esiste un modo di dire che si chiama Tikkun Olam, il rammendo del mondo. Tikkun è proprio il verbo per rammendare con ago e filo, e è la metafora, secondo me, più ricca per esprimere quello che è il dovere di ogni ebreo, è quello di, se ci sono degli strappi nella storia, di ricucirli, sia nella propria storia personale, sia nella macro storia, quella grande. Per cui ho vissuto questo incontro, e anche lei, come un incontro di Tikkun Olam, dove noi abbiamo cercato di, le nostre due famiglie erano una contro l'altra, come credo difficilmente si possa immaginare nella storia, e poi ci siamo ritrovati le nostre due famiglie invece in un abbraccio molto caldo.